Salve, il mio nome è Azrael e questo è il mio verbo. Procedendo oltre diventerai un mio discepolo. Questo viene, ovviamente, con molti vantaggi, tra cui visitare luoghi antichi, incontrare persone variopinte e conoscere i segreti più oscuri. Quindi seguimi, se vuoi, e ti mostrerò di cosa è lastricata la via degli incubi. Seguitemi su Instagram a il verbo di Azrael _ podcast, dove posto aggiornamenti sul podcast e su racconti vari ed eventuali. Cari discepoli, quest'oggi abbiamo un racconto di Poe, quindi aspettatevi ambienti sognanti e privi di innaturali. Vi siete mai chiesti qual è il potere di un nome? Vi conviene farlo presto. Morella, di Edgar Allan Poe. Provavo per la mia amica Morella un affetto profondo, eppure singolarissimo. Entrato per caso, molti anni or sono, tra le sue conoscenze, la mia anima, fin dal primo incontro, si accese di un fuoco che mai aveva conosciuto prima. Ma non fu il fuoco di Eros, e amara e tormentosa per il mio spirito fu la graduale convinzione che non ne avrei potuto definire l'insolito significato o controllarne la vaga intensità. Eppure ci incontrammo, e il fato ci unì sull'altare, e io non parlai mai di passione, né pensai all'amore. Ella, tuttavia, rifuggì dagli estranei e, attaccandosi solo a me, mi rese felice. È una felicità che stupisce. È una felicità sognare. La cultura di Morella era profonda. Com'è vero che spero di vivere, il suo talento era fuori dal comune, le sue capacità intellettuali erano immense. Ne ero consapevole e in molte discipline divenni suo allievo. Tuttavia, notai presto che forse a causa degli studi da lei seguiti a Presburg, mi proponeva un gran numero di quegli scritti mistici che vengono normalmente considerati mere scorie della letteratura tedesca primitiva. Per ragioni che non saprei immaginare, questi costituivano il suo studio preferito e costante, e se, col tempo, divennero anche il mio, si deve attribuire al semplice ma efficace influsso dell'abitudine e dell'esempio. In tutto ciò, se non sbaglio, la mia ragione aveva poco a che fare. Le mie convinzioni, se voglio essere onesto con me stesso, non avevano alcuna base ideale, e neppure, se non mi inganno enormemente, sarebbe stato possibile scoprire, nelle mie azioni e nei miei pensieri, alcuna traccia del misticismo delle mie letture. Persuaso di ciò, mi abbandonai incondizionatamente alla guida di mia moglie e mi addentrai con cuore sereno nei meandri dei suoi studi. E allora, quando, meditando su pagine proibite, sentivo accendersi in me uno spirito proibito, allora Morella posava la sua fredda mano sulla mia e dalle ceneri di una filosofia morta riesumava parole gravi, singolari, il cui strano significato mi si impremeva indelebilmente nella memoria. Poi, per ore e ore, indugiavo accanto a lei preso dalla musica della sua voce finché, alla fine, la sua melodia era alterata dal terrore e un'ombra cadeva sulla mia anima e impallidivo e rabbrividivo nell'intimo a quei suoni troppo sovrumani. E così la gioia scivolava improvvisamente nell'orrore e il bello diventava bruttezza estrema, come Hinnom diventò la Gehenna. Ma non è necessario stabilire l'esatto carattere di quelle disquisizioni che, prendendo l'avvio dai libri che ho menzionato, costituirono per così lungo tempo quasi l'unico argomento di conversazione tra me e Morella. Gli esperti di quella che si può definire morale teologica lo comprenderebbero facilmente e i profani, in ogni caso, capirebbero ben poco. Lo sfrenato panteismo di Fichte, la palingenesi modificata dei pitagorici, e soprattutto le dottrine dell'identità come sono proposte da Schelling erano, in genere, i temi di discussione più ricchi di attrazione per la fantasiosa Morella. Quell'identità che viene detta personale, il signor Locke, ritengo giustamente, la fa considerare nella sensatezza dell'essere razionale. E, visto che noi per persona intendiamo un'essenza intelligente fornita di ragione, e visto che c'è una coscienza che sempre accompagna il pensiero, è tale coscienza, appunto, che ci fa tutti essere ciò che chiamiamo noi stessi, distinguendoci così da altri esseri pensanti, fornendoci la nostra identità personale. Ma il principium individuationis, la nozione di quell'identità che alla morte è o non è perduta per sempre, fu per me, in tutti i tempi, un problema di interesse profondo, non tanto per l'inquietante ed eccitante natura delle sue conseguenze, quanto per il modo straordinario e appassionato con cui Morella ne parlava. Ma, in verità, giunse il tempo in cui il mistero del comportamento di mia moglie cominciò a opprimermi come un sortilegio. Non potevo più sopportare il tocco delle sue dita esangui, né il tono profondo del linguaggio musicale, e neppure lo splendore dei suoi occhi malinconici. Tutto questo lo sapeva, ma non protestava. Sembrava consapevole della mia debolezza o della mia follia e, sorridendo, la chiamava destino. Sembrava inoltre consapevole di una causa, a me sconosciuta, per la graduale alienazione del mio interesse per lei, ma non mi forniva indizio o cenno sulla sua natura. Tuttavia era donna e declinava di giorno in giorno. Col tempo, una chiazza rossa si insediò stabilmente sulle sue gote e le vene azzurrine della sua fronte pallida si fecero più evidenti, e talvolta la mia natura si struggeva di pietà, ma subito dopo incontravo lo sguardo dei suoi occhi intenti e allora la mia anima era presa dalla nausea e ne era stordita come chi, affondando lo sguardo in un cupo e insondabile abisso, è preso dalle vertigini. Dovrò dunque dire che bramavo con intenso e divorante desiderio il momento della morte di Morella? Ebbene, sì. Ma lo spirito fragile si aggrappò al suo involucro di argilla per molti giorni, per molte settimane e insopportabili mesi, finché i miei nervi torturati ebbero il sopravvento sulla mia ragione e mi infuriai per l'indugio e col cuore di un demonio maledissi i giorni, le ore e gli amari istanti che parevano allungarsi e allungarsi, mentre la sua gentile esistenza declinava, come le ombre al morire del giorno. Ma una sera d'autunno, in cui i venti si erano quietati nel cielo, Morella mi chiamò presso di sé. C'era una nebbia lieve su tutta la terra e un caldo bagliore sulle acque, e certamente un arcobaleno era caduto dal firmamento tra il ricco fogliame autunnale del bosco.
«È il giorno dei giorni», disse mentre mi avvicinavo. «Il giorno di tutti i giorni per vivere o per morire. È un bel giorno per i figli della terra e della vita, o ancora più bello per le figlie del cielo e della morte».
Le baciai la fronte e continuò.
«Sto morendo, eppure vivrò.
Morella!
I giorni in cui avresti potuto amarmi non sono mai stati, ma colei che aborresti in vita adorerai in morte».
«Morella!»
«Ti ripeto che sto morendo, ma con me ho un pegno di quell'affetto. Oh, quanto piccolo che tu provasti per me, Morella! E quando il mio spirito sarà partito, il figlio vivrà, il figlio tuo e mio, di Morella. Ma i tuoi giorni saranno giorni di dolore, quel dolore che è il più durevole delle impressioni, come il cipresso il più resistente tra gli alberi, perché le ore della tua felicità sono finite e la gioia non si può raccogliere due volte in una vita, come le rose di Pestum due volte all'anno. Non giocherai più, allora, col tempo come il teiano, ma ignaro del mirto e della vite, porterai con te il tuo sudario sulla terra, come fanno i musulmani alla Mecca».
«Morella!» gridai. «Morella, come lo sai?» Ma ella voltò la testa sul cuscino e, mentre un lieve tremito le percorreva le membra, morì e non udì più la sua voce. Tuttavia, come aveva predetto, la sua creatura, cui aveva dato la vita morendo e che non respirò finché la madre non ebbe smesso di respirare, la sua creatura, una bambina, visse. E crebbe stranamente in statura e intelligenza, e pareva l'immagine perfetta di colei che era scomparsa, e io l'amavo dell'amore più ardente che mai avrei creduto di poter provare per alcun abitante della terra. Ma ben presto il cielo di questo affetto puro si oscurò, e malinconia e orrore e angoscia lo travolsero. Ho detto che la piccola cresceva stranamente in altezza e intelligenza. Strana, davvero, sulla sua repentina crescita fisica. Ma terribili, oh, terribili, erano i pensieri angosciosi che mi opprimevano quando osservavo lo sviluppo della sua mente. E potevo essere diversamente? Quando ogni giorno scoprivo nei pensieri della bambina le energie e le facoltà adulte di una donna? Quando gli insegnamenti dell'esperienza provenivano dalle labbra dell'infanzia? E quando continuamente vedevo balenare nel suo occhio grave e pensoso la saggezza e le passioni della maturità? Quando, dico, tutto ciò divenne evidente per i miei sensi sgomenti? Quando non riuscii più a dissimulare a lungo tutto ciò alla mia anima, né allontanarlo alla percezione che rabbrividiva nel riceverlo? Come meravigliarsi se sospetti di natura paurosa e inquietante si insinuavano nel mio cuore? O se i miei pensieri ritornavano inorriditi alle storie incoerenti e alle teorie agghiaccianti della sepolta Morella? Sottrassi agli sguardi indagatori del mondo una creatura che il destino mi imponeva di adorare e, nel severo ritiro della mia casa, sorvegliavo in un'ansia mortale tutto ciò che concerneva la mia amata. E mentre gli anni scorrevano, scrutavo giorno dopo giorno il suo santo, dolce e eloquente volto. E spiavo il suo farsi natura. Giorno dopo giorno scoprivo nella figlia nuovi elementi di somiglianza con la madre malinconica e morta. E di ora in ora l'ombra di questa rassomiglianza si faceva più cupa e più marcata, più definita e inquietante, più spaventosamente terribile nel suo aspetto. Infatti riuscivo a sopportare che il suo sorriso fosse come quello di sua madre, ma poi rabbrividivo a quella identità troppo perfetta. Potevo tollerare che i suoi occhi fossero come quelli di Morella, ma poi troppo spesso sondavano negli abissi della mia anima con lo stesso intenso e sconvolgente significato di quelli di Morella. E nel disegno della fronte alta, nei setosi capelli inanellati e nelle dita e sangue che vi si immergevano, negli accenti tristi e musicali delle sue parole e soprattutto, oh soprattutto, nelle frasi e nelle espressioni della morta sulle labbra dell'amata viva, trovavo alimento per un pensiero e orrore divoranti, per un verme che non voleva morire. Trascorsero così due lustri della sua vita e ancora mia figlia restava senza nome sulla terra. Piccola mia e amore mio erano gli appellativi che normalmente suggeriva l'amore di padre, il rigoroso isolamento dei suoi giorni precludeva ogni altra relazione. Il nome di Morella era morto con lei alla sua morte. Della madre non avevo mai parlato alla figlia. Era impossibile parlarne. Veramente, durante il breve periodo della sua esistenza, la bambina non aveva ricevuto alcuna impressione dal mondo esterno, tranne quelle che avevano potuto consentire i limiti ristretti del suo isolamento. Ma, alla fine, la cerimonia del battesimo mi si presentò alla mente, nel suo stato di stanchezza e agitazione, come una immediata liberazione dai terrori del mio destino. E al fonte battesimale, ancora esitai a scegliere il nome. E molti appellativi di saggezza e bellezza, di tempi antichi e moderni, del mio e di altri paesi mi si affiorarono alle labbra con molti, molti appellativi che evocavano la gentilezza, la felicità e la bontà. Cosa mi suggerì allora di turbare la memoria della morta? Quale demone mi spinse a emettere quel suono, il cui solo ricordo mi faceva affluire in torrente il sangue purpureo dalle tempie al cuore? Quale spirito maligno parlò dal profondo della mia anima quando, tra le oscure navate e nel silenzio della notte, sussurrai alle orecchie del santuomo le sillabe «Morella»? Quale più che demonio contrasse convulsamente i lineamenti di mia figlia e li tinse dei colori della morte quando, trasalendo a quel suono appena udibile, ella alzò gli occhi vitrei dalla terra al cielo e, cadendo prostrata sulle pietre nere del sepolcro avido, rispose: «Eccomi». Distinti, freddamente, serenamente distinti, quei pochi semplici suoni mi penetrarono nelle orecchie e di lì, come piombo fuso, mi scorsero sibilando nel cervello. Possono passare anni e anni, ma il ricordo di quel momento non passerà mai. Non ignoravo davvero i fiori e la vite, ma la cicuta e il cipresso offuscarono i miei giorni e le mie notti. E non ebbi più nozione di tempo o luogo, e le stelle del mio destino sparirono dal cielo, e per questo la terra si oscurò e le sue figure passarono davanti a me, come ombre fugaci, e fra tutte ne vedevo una soltanto, Morella. I venti del firmamento sussurravano alle mie orecchie un unico suono, e le onde del mare mormoravano eternamente, Morella. Ma ella morì, e con le mie stesse mani la portai alla tomba, e risi di un riso lungo e amaro, quando non trovai traccia della prima nella fossa dove deposi la seconda Morella. E questo è quanto, miei cari discepoli. Se il contenuto vi è piaciuto, allora seguitemi e commentate. Se volete contattarmi, scrivetemi a ilverbodiasrael@gmail.com oppure scrivetemi sulla mia pagina Instagram, ilverbodiasrael_podcast. Ho ancora tante cose da mostrarvi. Un saluto da Azrael. Alla prossima.